Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi è la festa del patrono della diocesi, della nostra Chiesa, Petronio, che ha operato e vissuto e ha operato nella prima metà del V secolo ed è elencato fra i vescovi importanti di quell'epoca. Affidiamo a lui il nostro vescovo Matteo e tutta la nostra Chiesa.
Dal libro del profeta Isaia, al capitolo 61, i primi tre versetti. Lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti, per dare agli afflitti di Sion una corona invece della cenere, olio di letizia invece dell'abito da lutto, veste di lode invece di uno spirito mesto. Essi si chiameranno querce di giustizia, piantagione del Signore, per manifestare la sua gloria. Parola di Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, capitolo 12, dal versetto 3 al 13. Per la grazia che mi è stata data, io dico a ciascuno di voi, non valutatevi più di quanto conviene, ma valutatevi in modo saggio e giusto, ciascuno secondo la misura di fede che Dio gli ha dato. Poiché come in un solo corpo abbiamo molte membra, e queste membra non hanno tutte la medesima funzione, così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo, e ciascuno per la sua parte siamo membra gli uni degli altri. Abbiamo doni diversi, secondo la grazia data a ciascuno di noi. Chi ha il dono della profezia la eserciti, secondo ciò che è detta la fede. Chi ha un ministero attenda al ministero. Chi insegna si dedichi all'insegnamento. Chi esorta si dedichi all'esortazione. Chi dona lo faccia con semplicità. Chi presiede, presieda con diligenza. Chi fa opere di misericordia le compia con gioia. La carità non sia ipocrita. Detestate il male, attaccatevi al bene, amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nel fare il bene, siate invece ferventi nello spirito, servite il Signore. Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Condividete le necessità dei santi, siate premurosi nell'ospitalità. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo. Capitolo 23, versetti 8-12. Ma voi non fatevi chiamare rabbi, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate padre nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare guide, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande sarà vostro servo. Chi invece si esalterà sarà umiliato, e chi si umilierà sarà esaltato. Parola del Signore. qualche minuto per dire una parola su qualche cosa di queste scritture. Si può anche tener conto delle orazioni. Io presuppongo, anche se non ho una notizia sicura, ma a naso direi che sono state composte dal cardinale Ercaro, cioè la colletta, come abbiamo pregato, è così tipica, è presa dagli Atti degli Apostoli, ma è così tipica dell'idea di cardinale Ercaro, che immagino sia stata composta da lui. Voi sapete che ogni tanto anche c'è una revisione dell'orazionale nelle chiese, il vescovo ci mette la sua mano, quindi Ercaro ha composto diversi orazionali nelle feste. Bene, vi lascio la parola per commentare queste scritture.
Forse una cosa che si può dire è che la seconda lettura mi è sembrata che vada bene col Vangelo, cioè che siano molto vicini, ecco, almeno per vari motivi. Intanto perché qua dice appunto il versetto 3: non valutatevi più di quanto è conveniente valutarsi, valutatevi in maniera da avere in voi una giusta, eccetera. E mi sembra che tutto il Vangelo alla fine tenga questa tonalità, ecco, cioè di non sopravvalutarsi, diciamo così, tanto per legare i termini, e quindi sopravvalutarsi e sopravvalutare. E quindi appunto di non chiamarsi con dei gran nomi, ecco, che non spettano a noi, ma come dice poi, come segue la lettera ai Romani, di mettere semplicemente nella comunità i propri doni, ma in modo semplice e sottomesso, ecco. E quindi in questo senso mi sembravano molto legate. E anche come continua la lettera ai Romani sembra poi una risposta a come continuerà il Vangelo, perché dopo c'è tutta la serie di guai a voi, no? Ipocriti, e Romani dice: la carità non sia ipocrita. E forse dà proprio un taglio di lettura, ecco, così.
Ma forse si può aggiungere anche un'altra cosa, partendo da questo dal versetto 11 del Vangelo: chi tra voi è più grande sarà vostro servo, anche perché pensando anche a San Petronio, a un vescovo, insomma, sarà stato un maestro, una guida, un padre.
Credo che sappiamo poco e niente.
Sappiamo poco e niente, ma diciamo che un vescovo in genere si ritrovano queste. Però c'è questa parolina: chi tra voi è più grande, quindi sarà vostro servo. L'abbiamo poi visto, lo stiamo vedendo nel Vangelo di Matteo. Appunto la vera grandezza è questo mettersi, farsi piccoli come ha fatto il Signore Gesù, e mettersi a servizio dei fratelli.
Dico una cosa sulla prima lettura che mi colpisce sempre, che è scelta questa lettura che parla della vocazione di un profeta, di colui che annuncia la parola di Dio. Dice: mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri. E quindi questa lettura scelta per la festa oggi di San Petronio, appunto la missione di un vescovo, quella di annunciare il Vangelo ai poveri. E poi continua a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, per consolare tutti gli afflitti. e mi colpisce come appunto San Petronio è il patrono non solo della chiesa locale, della diocesi, quindi di tutto il popolo di Dio, ma appunto è stato definito anche come patrono della città di Bologna, e quindi fin dall'inizio del libero comune. E mi sembrava bello come l'annuncio del Vangelo è ciò che edifica la Chiesa, ciò che rende cristiani conformi al Cristo, ma anche ciò che edifica la città degli uomini. E quindi sì, San Petronio con questa missione di portare il Vangelo edifica la Chiesa e la città.
Palazzo comunale c'è a San Petronio, o no? Avete presente? Palazzo comunale c'è la statua di San Petronio, però ha cambiato possessore nei secoli, e ci stava il cardinale legato al tempo dello Stato Pontificio.
Su questo punto chiedo scusa, ma è inesatto quello che hai detto, perché è la statua di Gregorio XIII, tuttora è stato contrabbandato per San Petronio mettendogli una tiara quando ci sono all'epoca di Napoleone, se no tiravano giù tutto. I pezzi che hanno aggiunto, che sono falsi, sono dentro al Museo del Risorgimento, che si trova a Casa Carducci.
Cioè, è statua di un Papa, San Gregorio?
No, il Papa è Gregorio, non so se è santo, ma l'hanno fatto passare per San Petronio per evitare che Napoleone abbattesse la statua, perché...
Sono stati furbi.
Chiedo scusa del dettaglio.
Anche a me aveva colpito l'orazione. Non immaginavo chi ne fosse probabilmente l'autore, ma il richiamo agli atti mi era sembrato proprio molto bello. E allora mi ha fatto una specie di assonanza, come dicono adesso, di come se, oltre alle cose che sono state dette, l'orazione desse una luce particolare anche al testo di Romani, visto inquadrato fra queste tre letture. E questa luce, questa specie di arco di ragionamento mi veniva dal pensiero che la nostra regola dice che l'azione della parola di Dio e dell'Eucaristia, che sono citate nell'orazione, prese dagli atti, è quella che speriamo ci produca la conversione dei nostri costumi, e questa vita mossa da questa conversione è quella che ci permette, dice sempre la nostra regola, che ci concede questo bene della comunione con Lui e della comunità tra noi Suoi figli, comunità tra noi Suoi figli, che vedevo ben espressa da questa immagine di comunità che dà il testo di Romani, in cui c'è chi ha un ministero che deve fare bene, chi insegna che deve fare bene, chi dona e deve farlo bene, eccetera. Una comunità vera grazie alla conversione ottenuta per dono della parola e dell'Eucaristia.
E per riprendere questo pensiero che era già stato espresso sulla lettera ai Romani, sul capitolo 12, si può cercare, si può vedere che qui comincia la parte più esortativa, diciamo, della lettera, e che dietro c'è l'esempio di Gesù. Emerge solo in modo esplicito in certi punti, emerge il capitolo 13 e il capitolo 15 in modo esplicito, però sta sotto: Paolo non aveva i Vangeli come li abbiamo noi, ma aveva il racconto, oltre che i detti, eccetera, il racconto delle virtù e della vita di Gesù, come Gesù di fatto ha vissuto, perché c'era una tradizione orale, c'erano anche degli scritti, ma non c'erano i Vangeli probabilmente come abbiamo noi, e qui nelle sue lettere emerge, diciamo, questo, anche qui si può sostenere questo. E no, volevo dare il mio apporto su questo testo che è molto bello, in cui c'è un certo elenco dei doni, dei carismi cosiddetti, che è un po' diverso da quello che troviamo sempre di Paolo nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 12 e poi 14. Perché là nella lettera ai Corinzi il problema e il centro del discorso è che la diversità fa parte dello spirito. La diversità fa parte dello spirito, lo spirito che dà. Qui il problema è diverso, come si vede dal versetto che avete citato, che avete ripreso, dal versetto 3. Il versetto 3 del capitolo 12 è molto significativo. Di non sopravvalutarsi ciascuno, ma non dice di non valutarsi nulla. C'è un criterio molto oggettivo che l'Apostolo vuol dare, ma di valutarsi in base, e qui fallisce la traduzione, perché con questa traduzione naturalmente, che continua a essere ripetuta, che è una traduzione che noi diremmo letterale, è incomprensibile il testo. In base alla fede, ma la fede per noi, se traduciamo pistis, la misura della pistis, dice, tra l'altro il fatto che è invalutabile, ma se intendiamo pistis come l'atto della fede, non ha nessun criterio, e poi non corrisponde a ciò che dice dopo. Che senso ha dire che se uno ha questo incarico, perché si dovrebbe tradurre incarico, pistis significa che gli incarichi che ciascuno ha sono visti come un dono di Dio. È ciò che sta, la pistis è ciò che è il deposito o il compito che ti è stato affidato. C'è l'idea dell'affidamento in pistis. Quindi bisognerebbe tradurre secondo la misura dell'incarico che Dio ti ha affidato. Se uno deve insegnare, faccia quello e non faccia un'altra cosa, perché l'altra cosa la fa poi un altro. Qui c'è il problema dello spazio, ciascuno deve avere il suo spazio. Io adesso lo traduco forse in modo un po' troppo, diciamo, banalizzante, se volete, ma se noi lo leggiamo vediamo che lo spirito di questo testo è che bisogna che preoccuparsi che ciascuno abbia la sua parte, e qui in particolare l'esortazione è che ciascuno non faccia altre cose, non si sopravvaluti, ma si valuti secondo quella misura che gli è stata affidata. E poi c'è un elenco molto interessante anche di compiti diversi, che è significativo. Non saprei di più, mi sembra molto, molto significativo questo di ciò che poi anche della formula del versetto 6, secondo l'analogia, come si traduce spesso, la proporzione, se uno ha la profezia la eserciti secondo l'analogia della fede, non ha senso, secondo la proporzione del dono che gli è stato dato, secondo la misura di questo dono, non di più. Mi sembra che lo spirito sia qui, non di più.